giusto? Apriamo la Bibbia, il libro dei Giudici, capitolo 14, mi sentite? Oggi c'è uno spostamento a destra, di solito qua è molto. Giudici, capitolo 14, pagina 264 per chi usa la nuova riveduta. Leggeremo alcuni versi di questo brano, parleremo di Sansone, di un giudice particolare. Giudici 14. Anzi, leggiamo gli ultimi due versi del capitolo 13. Poi la donna partorì un figlio a cui pose il nome Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quanto era a Maanedan, fra Sorea ed Estaol. Capitolo 14. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre e disse: «Ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei. Prendetemela dunque per moglie». Suo padre e sua madre gli dissero: «Non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie fra i Filistei incirconcisi?» Sansone disse a suo padre: «Prendimi quella perché mi piace». Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone, infatti, cercava un'occasione di contesa da parte dei Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna, e quando giunsero alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore investì Sansone, che senza aver niente in mano squartò la belva come uno squarta un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. E scese, parlò alla donna e questa gli piacque. Di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone. Ed ecco, nella carcassa del leone c'era uno sciame di api e del miele. Egli prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via. E quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che avevano preso il miele dalla carcassa del leone. La storia continua. Cari fratelli, questa è una storia probabilmente molto conosciuta, molto rappresentata. Abbiamo un uomo, Sansone. Un uomo che ha una personalità molto forte, un uomo con un carattere particolarissimo, una personalità a volte contraddittoria. È un uomo, come dire, che fin dall'inizio vediamo che ha nella sua persona caratteristiche di arroganza, orgoglio. È un uomo che si comporta in modo a volte scellerato. È un uomo che è, come dire, anche un disordinato moralmente, un donnaiolo, e fa di tutto per mettere in crisi la sua fede, la sua famiglia. Eppure, Dio si usa di quest'uomo per il suo popolo, per il bene del suo popolo. Un uomo che in qualche modo verrà utilizzato, suo malgrado, dal Signore per portare la liberazione a Israele. Siamo in un contesto molto particolare. I Filistei, cioè questo popolo pagano, sta dominando su Israele. Cioè stanno governando, sono lì. I Filistei in pratica dettano legge, hanno un potere che è politico, sociale, ma anche spirituale. E Dio, come se ci ricordiamo nelle altre storie del libro dei Giudici, quando c'era un'oppressione da un popolo straniero, cosa succedeva? Che il popolo alzava al Dio un grido, era disperato, aveva bisogno dell'intervento di Dio, e Dio rispondeva a questo grido e mandava un liberatore. Più o meno è la stessa cosa che che capita qui, anche se ci sono alcune particolarità che vorrei che vedessimo assieme. E lui nasce, quest'uomo nasce in modo particolare, la madre di Sansone, di cui non conosciamo il nome, era una donna sterile. E Dio manifesta la sua sovranità in modo grandioso. Dio è il Dio dell'impossibile e malgrado la sterilità di questa donna, Dio dona a questa famiglia un fanciullo che chiameranno Sansone. E questo fanciullo è il segno visibile, tangibile della fedeltà e della promessa di Dio. E lo Spirito di Dio, abbiamo letto nel versetto 25, fin dall'inizio agita, movimenta questo personaggio, quest'uomo. E sua madre, i suoi genitori fanno un voto verso Sansone, dicono: bene signore, poiché tu ce l'hai dato, quest'uomo sarà un nazireo, cioè sarà una persona che sarà completamente consacrata a te. Io lo consacro a te fin dall'inizio ancora, Dio lo ha scelto prima della nascita e i suoi genitori già vogliono consacrarlo al Signore. Cosa significa? Cos'era il nazireo? Il nazareo non era altro che un voto particolare per cui si impegnava la persona a rispettare alcuni principi fondamentali. Il primo: non doveva mai andare dal barbiere, per cui i capelli dovevano crescere come segno assoluto di dipendenza da Dio. Due: non doveva mettere mano o toccare donna. E tre: doveva rispettare in modo assoluto alcune regole di purificazione. Era un personaggio che era la testimonianza tangibile e visibile di cosa significava essere consacrati a Dio. E lui è consapevole che è portatore di questa eredità. Sansone è questo, è un uomo fin dall'inizio consacrato al Signore. E tra le regole che dovevano rispettare chi era consacrato in questo modo era: non dovevano mai mettere mano o toccare animali morti per nessun motivo, perché questo era un segno visibile della impurità che si trasmetteva a lui e attraverso di lui al popolo di Dio stesso. E guardate quest'uomo, quello che fa esattamente tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare. È un po' così la scena che leggiamo, le scene che leggiamo dal Giudici 14 in poi sono scene che sembrano, in qualche modo, sembrano essere un copione di un film di Hollywood, no? C'è sangue, c'è violenza, ci sono storie sensuali, lui che si innamora, che va, che scappa, uccide qualcuno. È davvero, come dire, è di una contemporaneità molto molto forte. Eppure è un libro della Bibbia che ne parla, il libro dei Giudici. È un mix, c'è violenza, c'è il potere, c'è la corruzione, no? E qua notiamo un uomo, cosa può fare Dio con una persona che è impulsiva, violenta, sessualmente dipendente, emotivamente immatura, e che sia anche arrogante ed egoista? Cosa può fare Dio con una persona che ha queste caratteristiche? Io sfido chiunque di voi a investire in una persona che abbia un profilo di questo tipo. Dio però opera in modo diverso. Dio fa delle cose diverse. E lo Spirito Santo, in modo straordinario, sembra ungere, sembra usare questo personaggio in modo rivoluzionario. Nel Dio, nella sua sovranità, opera in un modo unico. E continua a farlo. Andiamo per ordine. Qual è il primo problema di Sansone? Era il suo rapporto con le donne. Diciamo così, lui è già adulto, è già fin da piccolo è mosso dallo Spirito di Dio, però è un uomo molto soggetto agli impulsi del mondo. È un qualche modo, è un uomo che ha una molto dipendente dai suoi sensi, cioè è un uomo che cerca la sensualità nel senso più ampio del termine. No? È un uomo che si lascia andare facilmente, che non mette la testa in funzione. E guardate cosa succede, quindi. Un giorno, Giudici 14, verso 1-2, ci dice il testo: Sansone esce, scende a Timna, che è una valle della zona, e vide una donna, va d'accordo, e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. E quindi torna a casa, ne parla a suo padre e a sua madre e disse: voglio quella donna, non si discute più. E la storia continua. Immagina i suoi genitori adesso. Immagina suo padre e sua madre, che avevano visto, il capitolo 13 ci parla, di come suo padre e sua madre avevano assistito no, alla presenza dell'angelo del Signore che dava loro una promessa. E diranno, quest'uomo che vi nascerà, questo bambino che vi nascerà sarà liberatore di Israele e sarà consacrato al Signore. Immaginate i suoi genitori. Arriva il figlio che doveva realizzare la promessa di Dio e gli dice, io voglio una donna, ma non solo voglio una donna filistea. Immagina lo sconforto, il grande sconcerto di questa famiglia. Ma, cioè, ma come? Noi non possiamo, è successo appena 20 anni fa, e nel senso, come facciamo a dimenticarci delle promesse e della presenza di Dio che in modo così chiaro, inequivocabile, ci ha detto di tutte queste cose? Io immagino i suoi genitori che iniziano a discutere con lui e dire, tu invece che andare a combattere contro i nemici di Israele, ti vuoi sposare con una di loro? Cioè, tu piuttosto che fare la persona, che essere la persona che Dio ti chiama ad essere, no, ti vuoi corrompere, mescolare con la loro corruzione, no? Cioè, e vanno a protestare, il testo ci dice, il verso 3 ci dice in modo chiaro che i suoi genitori provano a convincerlo che la sua scelta era una scelta un po' così sballata. Dice, ma guardati attorno, non c'è una donna, non c'è una bella ragazza tra il popolo di Israele che potrebbe far bene per te, che tu proprio ti vai a innamorare, vai a cercare qualcuno che appartiene al popolo dei Filistei, no? Devi andare proprio dagli incirconcisi a prendere moglie. Guardate che il termine incirconciso non è soltanto la dimensione fisica, no? Incirconciso significa che in qualche modo apparteneva a una famiglia, un popolo che non aveva un'alleanza con Dio. Ma tu devi proprio andare a cercare il tuo coniuge, il tuo partner, la compagna della tua vita, la persona con cui devi condividere la tua esistenza tra chi non sa nulla di Dio? Ma ci stai pensando tu che dovevi realizzare la promessa di Dio? Ora guardate che il problema, molti dicono sì, allora erano razzisti, il problema era razziale. No, il problema non è razziale, il problema è spirituale. Esempio, Mosè. Mosè sposa una donna che non fa parte del popolo di Israele, Sefora, ma se tu leggi in Esodo 4, dal verso 25 in poi, noti che Sefora, pur non appartenendo al popolo di Dio come in modo etnico, era una persona timorata di Dio e che aveva la consapevolezza di chi era Dio e temeva il Signore. Per cui il problema non è di tipo etnico, non è di tipo razziale, non è se appartieni o no a una tribù piuttosto che a un'altra, il problema è spirituale. Gedeone cosa fa? Si fa convincere dai suoi genitori, da quello che gli dicono i suoi questo Sansone cosa fa? Si fa convincere dai suoi genitori, secondo voi? Immaginate un ragazzo in preda alla tempesta che gli ormoni gli, no, dicono, non ne vuole sentire proprio. E il verso 3 ci dice proprio questo, va in questa casa. E lui dice, no? Lui va giù, dal verso 3 in poi ci dice che lui va giù e dice, no, io voglio quella. Perché io ho visto, perché c'è qualcosa che lui ha visto, perché lui vuole seguire ciò che i suoi occhi hanno visto. Notate questa cosa. Io ho visto, voglio seguire ciò che i miei occhi hanno visto. Fratelli, questo è un filo molto sottile. Il popolo di Israele in tutto il libro dei Giudici fa male, fa ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Cioè, questa frase è ripetuta almeno 10 volte nel libro dei Giudici. Fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Però, loro erano convinti di fare ciò che è bene ai loro occhi. In qualche modo bisogna decidere se allinearsi allo sguardo di Dio o seguire le proprie percezioni. Secondo il loro sguardo non c'era nulla di male in quello che stavano facendo, anzi, la loro percezione era corretta, dava soddisfazione, no? Secondo i loro occhi ciò che vedevano era normale. Però tutto questo contrastava lo sguardo e la volontà di Dio. Facevano male ciò che è male agli occhi dell'Eterno e allo stesso tempo facevano bene ciò che è bene ai loro occhi. E il libro dei Giudici si gioca in questo meccanismo. Su quale sguardo vuoi seguire? Lo sguardo di Dio che a volte può disapprovare quello che tu pensi o fai o senti, o vuoi seguire il tuo sguardo? E tutto il libro dei giudici si gioca attorno a questo. Vuoi fare quale sguardo, quali occhiali vuoi indossare? Sansone, è chiaro, lui vede una donna, a lui piace, non gli interessa nulla dello sguardo di Dio, segue i suoi occhi e fa quello che deve fare. E questo è emblematico perché si ripete, è un meccanismo che si ripete in tutto il popolo di Dio, no? Lui, guardate, sembra essere come Israele allora. Due caratteristiche negative di Sansone che, guardate, spesso accompagnano anche la nostra vita. La prima caratteristica negativa, sai qual è? Sansone è impulsivo. È dipendente dalla sua sensualità. Stai attento perché quando parlo di sensualità voglio dire che lui è controllato dai suoi sensi. Una persona sensuale è una persona controllata dalle sue percezioni, dai suoi sensi. Sansone reagisce alle cose che vede e sente e lo fa di testa sua, senza riflessione, senza considerazione. E questa impulsività lo conduce a una debolezza. Sansone diventa mancante di autocontrollo. Non sa più controllarsi. Fa delle stupidaggini. Fa del danno a lui stesso e agli altri. Impulsivo. Però Sansone non è solo impulsivo. Ha un'altra caratteristica che spesso ci accomuna. È saccente e arrogante. Cioè non vuole che gli altri gli dicano le cose, no, che dovrebbe pensare o fare o gli suggeriscano dei consigli. È una persona che, come dire, evita il consiglio dei genitori, subito. Evita la loro autorità. Ora, e se voi guardate la sua vita, lui è una persona che non ascolta e non chiede quasi mai consiglio agli altri. È una persona che vive nel suo brodo, nella sua solitudine, e è per questo motivo fa delle sciocchezze. Lui è una persona orgogliosa, il suo orgoglio è estremo. Oggi sarebbe quasi normale per un adolescente voltare le spalle ai propri genitori e fare di testa sua. Ma allora, no. Allora l'autorità dei genitori e soprattutto l'autorità del padre era un'autorità forte. Tant'è vero che se voi leggete nel libro della Genesi è il padre che individua molti anni prima la moglie per il proprio figlio. No? E questa era una convenzione sociale, come dire, accettata da tutti. Non c'era nessun problema. L'autorità dei genitori della famiglia era riconosciuta in tutti gli ambiti. E lui è un figlio eccezionale, lui è un figlio ribelle, è ribelle con i suoi genitori e quindi è ribelle anche con Dio. E spesso le due cose vanno assieme. Tu non riconosci le autorità che il Signore ti pone accanto e c'hai un problema con l'autorità di Dio. Spesso è così, questo non legittima l'uso indiscriminato o, come dire, o scorretto o abusivo o abusante delle autorità degli uomini, no. Mai. Però spesso è così. E Sansone è emblematico in questo. Ora, però fatemi fare una breve divagazione. E voglio pregare, e voglio dirvi una cosa. La Bibbia incoraggia, voglio farlo nel modo più delicato possibile. La Bibbia scoraggia i matrimoni misti. Allora, prima cosa, non voglio offendere nessuno, per cui se tu vivi adesso, oggi, un matrimonio in cui il tuo coniuge è non credente, la Bibbia ti ordina di fare tutto il possibile per far funzionare quel matrimonio nel migliore dei modi. Chiaro? D'accordo? Ma, se non sei ancora sposato e stai mettendo davanti al Signore l'eventuale scelta di una persona a te vicina, sappi che la Bibbia usa delle parole molto chiare verso coloro che cercano di sposarsi o di avere una relazione intima con persone non credenti. Esodo, dal libro dell'Esodo al Nuovo Testamento, Esodo 34. E questo è stato un errore che ha fatto Sansone. Esodo 34. E il motivo è semplice. Esodo 34 verso 15. guardati del fare alleanza con gli abitanti del paese, altrimenti quanto quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrifici ai loro dei, potrà avvenire che essi ti invitano e tu mangi dei loro sacrifici. Prenda delle loro figlie per i tuoi figli e le loro figlie si prostituiscono ai loro dei e inducano i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Non ti farai dei di metallo fuso. Ma non solo, seconda Corinzi, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non fa per voi. Cioè, il principio è questo, in pratica è molto semplice. Tu è inopportuno per un credente avere una relazione intima con un non credente per il problema, non perché appartiene a un'etichetta diversa dalla tua, no, perché c'è un problema con l'idolatria. Il problema con l'idolatria è questa, che prima o poi, no, se tu ti sposi con una persona non credente, dovrai fare delle concessioni al non credente. E prima o poi la tua fede verrà in qualche modo, quasi sempre, sarà costretta ad essere messa ai margini della tua vita. Sarà controllata, perché in qualche modo devi dar conto anche a quello che l'altro pensa. No, ora non è, tu puoi dire è vero, ma io sto con X, io mi fidanzo, ho una relazione con X, lui rispetta la mia fede, però qui non è il problema il rispetto formale di una religione, capite? Non è quello il punto, è la fede nel cuore. Vuoi davvero condividere la tua esistenza, tutta la tua vita con una persona che ignora la parte più profonda, più intima della tua esistenza, il rapporto con Dio? Come fai ad ignorare questa parte, a escludere questa parte da con una persona? Per cui per questo motivo è inopportuno, perché il tuo partner può essere la persona più attenta di questo mondo, la più sensibile, la più corretta, però prima o poi porterà degli idoli nella tua casa. Porterà delle cose che sono naturalmente importanti per lui e che non lo sono per te. E tu, se sei in un regime di matrimonio misto, dovrai in qualche modo fare delle concessioni. Per questo è inopportuno stare, costruire una relazione intima con un non credente. E la Bibbia è chiara. Dal libro, dalla prima pagina della Genesi fino all'Apocalisse, è inopportuno che i figli del popolo di Dio costruiscono relazioni intime con persone che non conoscono il Signore, perché ti fai del male. Al di là del primo tempo di entusiasmo, dopo incominceranno le discussioni, le relazioni, la tua partecipazione nella vita comunitaria, il tuo impegno per la missione, per donare, l'educazione dei figli. Come educherai i tuoi figli? Con quali criteri? E la Bibbia è chiara, evita questi problemi. Prega che il Signore ti metta accanto una persona che tema il Signore. Costruisci in questa direzione. Attenzione, se tu sei già sposato o sposata, devi fare di tutto e impegnarti con la più alta generosità possibile affinché il tuo matrimonio attuale funzioni e funzioni bene. Non hai nessuna autorizzazione per non fare questo. Dio ti dà questo impegno chiaro. Però, evita. Evita queste relazioni miste. Non sono opportuno, ti faranno del male. È quello che ha fatto Sansone. Sansone fu benedetto dal Signore, certo, ma si è bruciato a causa dei suoi punti deboli. Ecco perché la Bibbia invita i cristiani a non sposarsi con i non cristiani. E lui va comunque, non ascolta tutto questo, e lui fa invece di testa sua. E si arriva a un punto in cui Israele è dominato completamente dai filistei. E è schiavo. Ora guardate, fratelli, quello che succede durante Sansone è questo. Finora, con tutti gli altri giudici, c'era il popolo di Dio e i dominatori stranieri. Il popolo di Dio era consapevole che i dominatori stranieri erano contro loro e contro Dio, per cui c'era conflitto fra di loro. Ok? Non stavano bene assieme. Qui no. Se voi leggete Giudici 13 e 14, la cosa strana, sapete cos'è? È che il popolo di Dio, il popolo di Israele, sta bene con i filistei. sta bene, non c'è nessun fastidio, sono ben integrati, non c'è nessun contrasto, non c'è nessun conflitto, non c'è nessun problema. I filistei dominano su Israele, che problema c'è? Cioè, in pratica, quello che succede in tutto questo è che il popolo di Dio ha assorbito il mondo, ha assorbito i dominatori del mondo ed è soggiogato a loro. È talmente preso dallo spirito del tempo che adesso per loro non è più un problema. Hanno assorbito la cultura del tempo, i modi di fare del tempo, la mentalità del tempo. No, prima si gridavano, prima si lamentavano, adesso no, non gridano più al Signore. Hanno adottato il loro stile di vita, sono esattamente come tutti gli altri. E non si stupiscono. Sono lì. E se tu leggi 14 e 15, noti come addirittura il popolo di Dio è lì comodamente immischiato con i filistei. Quando noi perdiamo la distinzione tra il popolo di Dio e il mondo, tra la Chiesa e il mondo, quando noi annulliamo questa distinzione, fratelli, grandi guai succedono nella nostra vita. Perché c'è una separazione, perché la Bibbia è chiara, l'amicizia con il mondo è inimicizia con Dio, Giacomo 4. Perché Dio ama il mondo, ma lo ama perché è corrotto. E noi non possiamo adottare i suoi standard, i suoi modi di fare, il suo linguaggio, le sue abitudini, la sua etica, la sua visione, i suoi comportamenti. No! Il mondo e la Chiesa stanno l'uno di fronte all'altro. Tu non puoi piacere al Signore e cercare l'approvazione del mondo allo stesso tempo. Le due cose sono in alternativa. Io non sto incoraggiando un comportamento settario, non è quello, ma ci deve essere una chiara distinzione tra ciò che vuole Dio dal suo popolo e ciò che il mondo ha negli occhi di Dio. E la Chiesa spesso, le Chiese spesso, hanno confuso, hanno abbassato gli standard. E il mondo, e la Chiesa, piuttosto che penetrare nel mondo e portare il messaggio del Vangelo, apre le sue porte e le finestre al mondo, e il mondo fa presa all'interno della comunità. Ed è il dramma. E spesso le comunità cristiane non fanno altro che replicare modelli mondani. Cioè, le cose peggiori che si trovano nel mondo, ahimè, spesso sono anticipate all'interno delle comunità cristiane. Dio ci liberi, Dio ci perdoni. Perché abbiamo perso questa distinzione. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale non punge, se il sale non pizzica, che sale è? Deve essere diverso, perché noi siamo il popolo di Dio è il sale messo in un pezzo di carne che sta imputridendo. Non possiamo confonderci. E la differenza è spirituale, morale, etica, e la differenza è anche concreta. Ora guardate, facciamo alcuni esempi. All'inizio del secolo, soprattutto per i cristiani, per alcuni credenti che erano inseriti in certi circuiti culturali molto alti, all'inizio del 1900, quindi accademici con professionisti iniziano ad assorbire lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo all'inizio del XX secolo qual era? Che non esiste un mondo soprannaturale. Dio, se c'è, è un orologiaio che ha sistemato questo orologio e lo ha fatto funzionare, e adesso Dio non interviene più. Il mondo è chiuso. Quello che succede, sapete cos'è? Che subito dopo, no, hanno adottato questa visione del mondo e Dio non era più un Dio personale. I miracoli non erano più pensabili o ammissibili, no? E qualcuno incomincia a dire: ma come fai tu a credere nelle storie della Bibbia nell'epoca in cui usi il rasoio elettrico? Come se usare il rasoio o il microonde fosse incompatibile con la storia della resurrezione. Queste persone hanno accettato lo spirito del tempo e hanno rifiutato il Vangelo, hanno ridotto il cristianesimo in qualcosa di più light. E a cos'è che si riduceva il cristianesimo? A questo. Bene, il cristianesimo non è credere nella resurrezione corporale di Cristo. Il cristianesimo non è credere che Gesù è il figlio di Dio, no. Il cristianesimo è comportarsi bene, è vivere in modo giusto, fare del bene agli altri. È un'eresia, perché il cristianesimo è centrato sul Vangelo, e il Vangelo è che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che è morto, è risorto per la gloria di Dio, fisicamente. Senza il soprannaturale, togli il soprannaturale dal cristianesimo e tu non hai nulla, hai una filosofia inutile. Ma non solo. Pensa soltanto oggi, no? Pensa soltanto oggi a quante realtà, comunità, spesso gruppi cristiani o paracristiani, piuttosto che perdere il contatto con le persone, stanno zitti sulla necessità per un cristiano di mantenere un'etica sessuale di un certo tipo. Quindi non si deve parlare mai di quali sono, no, i principi, no, morali. Per cui mai a dire, no, che le relazioni extraconiugali sono sbagliate, sono un peccato, sono un abominio per il Signore, che nel progetto di Dio c'è un uomo e una donna. No, no, perché queste cose allontanano. Oppure pensa a quante comunità spesso, no, piuttosto che perdere le persone, tacciono sulla disciplina che ci deve essere nella Chiesa. Quando la Bibbia è chiara che un credente o vive una vita disciplinata o non è un credente. Oppure, quando piuttosto che dire che Gesù Cristo è l'unico Salvatore, si sta zitti, perché potrebbe offendere l'altro che un amico indù, che si potrebbe in qualche modo potrebbe stare male per tutto questo. O quanto, no, piuttosto che confrontarci col Vangelo che ci scuote dalle fondamenta, cerchiamo messaggi terapeutici che ci fanno stare bene, che ci coccolano un po', che trasformano la Chiesa a mo' di una sauna con, no, aromatizzata. Ma il Vangelo è diverso, fratelli. Le saune sono belle, ma il Vangelo è diverso. Oppure, quando si insiste con le proprie tradizioni, con le proprie regole, con i propri modelli, sono tutti indicatori che abbiamo assorbito lo spirito di questo mondo e abbiamo perso la forza e la radicalità del Vangelo. Voglio dirti in modo chiaro che se tu non sei culturalmente distinto dal mondo, prima o poi sarai spiritualmente estinto da esso. Se tu non sei culturalmente distinto da questo mondo, prima o poi sarai spiritualmente estinto da esso. È quello che succede a Sansone. È quello che succede a lui. Ora però, fin qua sembrerebbe tutto negativo, no? E Pippo, insomma, sempre con queste, no? Queste storie un po' negative, un po' tetre, no? No. Perché l'ultima parola della Bibbia non è mai negativa. E se tu leggi con me Giudici 14, verso 4, c'è una parola che mi sorprende, che letteralmente mi ha messo in crisi. Del verso 4. Suo padre e sua madre non sapevano, leggilo con me, che tutto questo veniva dal Signore. Cioè, tutto questo veniva dal Signore. Cioè, quello che sta dicendo Giudici è che Dio usa i Filistei. Dio usa l'impulsività di Sansone. Dio usa l'arroganza di Sansone. Dio usa quest'uomo e i suoi errori per i suoi scopi. Dio usa quest'uomo perché si rende conto che per far emergere la verità, come spesso accade nella nostra vita, occorre che scoppi un conflitto. E Dio usa Sansone per far scoppiare il conflitto nel mezzo di quel territorio. E lo fa. Tutti sembrano andare per la loro strada, tutti sono responsabili per quello che fanno, però Dio continua a essere sovrano, Dio continua a essere alto sul suo trono e Lui ha il controllo di ogni cosa, anche se le nostre vicende personali, anche se la nostra vita può prendere direzioni che noi non possiamo immaginare, Dio ha sempre una via di uscita, Lui è al controllo, Lui ha un piano. Dio ha amato, Dio ha fatto una promessa al suo popolo, ha detto io vi amerò e vi benedirò. Bene, qualunque cosa accada, Dio mantiene le sue promesse. Ed è quello che succede qua. Dio non cambia idea. Dio è così fedele alle sue promesse che malgrado il peccato, malgrado il nostro peccato, Dio realizza le sue promesse, ma di più, Dio a volte realizza le sue promesse e i suoi piani attraverso il nostro peccato. E questo è sconvolgente. Non per giustificare il peccato, ma Dio usa anche i nostri fallimenti come strumento nelle sue mani per i suoi piani. Pippo, cosa stai dicendo? È terribile questo, no? Prendi come il libro degli Atti. Guarda la incredibile, stravolgente, sconvolgente sovranità di Dio. Atti 2. Verso 23. Parla di Gesù. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano degli iniqui, inchiodandolo alla croce, lo uccideste. Cioè, voi ci sono delle responsabilità chiare, che uomini che hanno portato Gesù alla croce, loro sono letteralmente responsabili per quello che hanno pensato, fatto e agito su Gesù. Però, guarda la prima parte del verso, queste persone Dio ha usato la loro libertà, la loro responsabilità per i suoi piani sovrani. Dio, nella sua prescienza, nel suo predeterminato consiglio, Dio li ha usati. Dio usa per i suoi piani anche i fallimenti più dolorosi. Dio usa per i suoi piani anche le ingiustizie più pesanti. Dio li usa per la realizzazione dei suoi progetti. E questo, fratelli, ci deve rassicurare. Ci deve dire, Signore, una cosa ho capito, che tu sei sul tuo trono alto e io non sono, Dio. Che tu anche i miei fallimenti, anche gli errori più dolorosi della mia vita, anche i peccati più terribili, da te possono essere non soltanto perdonati, ma usati per la tua gloria. Io non so come fa Dio, ma so che lo fa. Io non so come farà Dio, ma so che lo fa. Amici, è quello che succede spesso. Io non so come mai. Io non so come mai una settimana fa a Seul un pastore di una chiesa di 800.000 persone, con un ministero incredibile di predicazione, di leadership, è stato accusato e messo in carcere con i suoi figli per un ammanco di diversi milioni di euro, scandalizzando un'intera nazione. Io non so come e perché è successo questo, ma so che Dio nella sua sovranità proteggerà il suo popolo anche in Corea. Io non so quello che è successo in Svezia, dove un pastore molto noto, no? Il capo che ha incominciato un movimento Word of Life molto carismatico, ricco, ha dichiarato una settimana fa di essersi convertito al cattolicesimo, sconvolgendo la testimonianza in quel paese. Io non so perché Dio ha permesso questa cosa, ma so che Dio nella sua infinita bontà e sovranità userà anche questo fallimento per la sua gloria. Io non so come mai, non capisco, ma Dio è stabile nel suo trono. Tutte le cose, Romani 8:28, ricordi? Tutte le cose, tutte, cooperano al bene per quelli che temono il Signore. Questa è la dottrina della sovranità di Dio. Quello che succede il resto del capitolo 14 è questo. Dio fa scoppiare il conflitto e Sansone incontra un leoncello, ci dice il testo, e lo uccide, lo squarta, no? Ci sono immagini anche, forse avete visto qualche film, eccetera, eccetera. Guardate, che già questa è una, non solo con le donne, ma adesso lui, come dire, contrasta il suo voto di Nazireo anche in questo modo, perché tocca un animale morto, più volte, tant'è che poi porterà il miele ai suoi genitori, ma non gli dice però da dove viene il miele, perché sa, se io gli dicessi quello che è successo, scandalo su scandalo, non soltanto con la donna, adesso ho anche toccato la bestia morta, no? Lui fa così, Dio, no? E poi ne uccide 30, c'è una festa, no? C'è un conflitto che emerge, Dio usa Sansone per far emergere il conflitto, perché a volte quando il popolo di Dio è assopito, addormentato, occorre qualcuno che accendi la fiamma. E Dio lo usa Sansone. Dio lo usa proprio per questo, perché per far vedere, guardate che voi vi siete svenduti alla cultura, al mondo contemporaneo e adesso dovete riprendervi. E Dio usa questa cosa. C'è una storia con sua moglie, questa festa, c'è un indovinello, no? Lui si arrabbia, viene preso in giro, ne uccide prima 30, poi altri 1000, sua moglie viene data ad un amico. Lui, il padre di questa donna, dice no, va bene, ma questa ormai è andata con lui, te ne do un'altra, c'è la sorella che è più carina, perché non stai con lei? E lui dice no, via, ammazzo tutti. Così è la storia. Così è la storia di Sansone. Leggetelo, 14 e 15. No? E Dio in tutto questo fa emergere che finalmente il popolo di Dio si rende conto che i filistei sono pericolosi. Guardate che a un certo punto il paradosso al capitolo 15 è questo, che Sansone è preso dai filistei, lo legano con delle corde, no? E il popolo di Dio arriva lì con 3000 persone per aiutare i filistei a bloccare Sansone. Però ci dice il testo, è lo spirito di Dio, investe Sansone e lui considera quei fili, quelle corde come se fossero fili di lino e si libera e ne uccide 1000 in un colpo solo. Questo fa Sansone. Sveglia, prova a svegliare il popolo di Dio da questo assopimento, da questo abbattimento. E lo Spirito del Signore è all'opera. Io voglio parlarti dello Spirito Santo alla fine di questo sermone. Perché il vero protagonista della storia di Sansone è lo Spirito di Dio. Perché Sansone uccide il leone? 14 verso 6. Sansone uccide il leone, ci dice il testo, perché lo Spirito del Signore investì Sansone. Perché Sansone è in grado di combattere in modo straordinario con 30 filistei? Verso 19, Sansone è in grado di farlo, ci dice il testo, perché lo Spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon. Dio ha dato a Sansone una forza sovrumana e questa forza Dio la usa per salvare il suo popolo. Però, amici, fratelli, io ho sempre pensato una cosa. Dimmi se anche questo è il tuo pensiero. Dio si può usare di persone per bene. Dio manda il suo spirito sulle persone corrette, ordinate, con un certo profilo. Come mai qui Dio manda il suo spirito e usa persone che non sono né sante, né corrette, né ordinate? Dove sta il problema? Dio in qualche modo approva il peccato, approva la ribellione? No, non è questo. Ma la Bibbia ci dice di stare attenti, fratelli. La Bibbia ci dice di stare attenti ad una cosa. Io vorrei che mettessimo la nostra attenzione su questo punto. Dio ci dice che a un certo livello noi dobbiamo scegliere su cosa puntare, o sui doni o sui frutti. Non che i doni non siano importanti, che Dio volesse riempirci di tutti i suoi doni, ma non sono un indicatore significativo della santità, della salute, del benessere, della verità. Ma se Sansone ha lo Spirito di Dio, No? Com'è possibile essere ripieni dello Spirito di Dio e non essere ripieni di umiltà, di pazienza, di autocontrollo? E questo perché la Bibbia fa una distinzione, fratelli, che noi spesso dimentichiamo. La Bibbia fa una distinzione che è quella che è possibile avere i doni dello Spirito Santo e mancare dei frutti dello Spirito Santo. E questo è un rischio. In 1 Corinzi 12, in 1 Corinzi 14, Paolo parla dei doni dello Spirito Santo. E sapete cosa sono i doni dello Spirito Santo? Sono competenze, sono abilità del fare, sottolineo del fare, che Dio dona al suo popolo. E Dio dona queste abilità per servire gli altri e per l'avanzamento del suo regno. Sono abilità del fare, ce ne sono molti. Alcuni sono straordinari, altri doni non sono straordinari. Alcuni sono visibili, altri non sono visibili. No, i doni ci sono, è ovvio, non potrebbero esserci, non può esserci una chiesa che non gode della ricchezza plurale dei doni dello Spirito di Dio. Ci sono! Ma questi doni non sono indicatori della santità, della dedicazione, della consacrazione. Perché in Galati 5, dal verso 22 e 23, Paolo ci parla non soltanto dei doni, che sono abilità del fare, ma ci parla del frutto dello Spirito Santo, che è una caratteristica dell'essere. Ora, tu puoi riuscire a fare molte cose per la potenza di Dio, però puoi essere niente davanti al Signore, mancare dell'ABC della consistenza spirituale. Galati 5, 22 ci dice che l'amore, che la pace, che la pazienza, la gentilezza, l'autocontrollo, la gioia, tutte queste cose sono manifestazioni dell'essere cristiano e dell'essere santo davanti al Signore, sono frutto dello Spirito di Dio. E prima Corinzi 13, dal versetto 1 al versetto 3, prendetelo con me, perché molte volte su questi temi si innestano discussioni senza senso. Prima Corinzi 13, spesso questo brano è utilizzato per i matrimoni, ma non è un brano da matrimonio, vi garantisco. Prima Corinzi 13, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame suonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in un modo da spostare i mondi, ma non avessi cosa? Amore. Non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e dessi il mio corpo essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a nulla. Tu puoi avere tutti i doni straordinari dello Spirito di Dio, tu puoi avere l'insegnamento più eccellente, tu puoi avere la leadership o la capacità di leadership o di consulenza o di guida o di visione più grandiosa che ci possa essere, tu puoi essere impegnato nel sociale in un modo così radicale da dare te stesso e i tuoi beni agli altri, ai poveri, fare opere sociali, missioni, no, grandi campagne sociali di grandiose. Però tutte queste non valgono nulla, perché tutti questi doni sono abilità del fare. E quello che è davvero importante per il Signore è chi tu sei. E se non hai amore, tutte queste cose non servono a niente. A niente. Ti stordiscono e basta. Ti fanno perdere la bussola. Io, fratelli, conosco, spesso i doni dello Spirito possono operare nella nostra vita, anche se la nostra vita interiore è un disastro completo. Succede. Anzi, voglio dirti in modo chiaro che spesso c'è un collegamento molto forte tra chi ha un ministero, un dono molto forte, la povertà e la debolezza e la precarietà della propria vita. Spesso le persone che hanno ministeri visibili, pubblici, sono più soggette alla tentazione, allo scoraggiamento, alla rabbia, al timore, all'ansia, alle frustrazioni. Cosa vogliamo fare? Io vorrei che lo Spirito di Dio, ed è la mia preghiera, operasse in ognuno di noi questo potente risveglio nella ricerca del suo frutto assieme e non soltanto dei suoi doni. Ricerca i doni, certo, ma il frutto. I doni non sono garanzie di una sana spiritualità. Solo il frutto è la prova di una crescita spirituale. Il dono può esserci o non può esserci. Il frutto ci deve essere. Il frutto ci deve essere, perché se non c'è il frutto, manca l'albero. Se tu vedi un albero di mele, ti aspetti che ci siano le mele. Non ti aspetti che ci siano abbellimenti o potenziamenti vari. Ma le mele ci devono essere. Cerca il frutto. Secondo, Sansone chiude il capitolo 15 con una preghiera. È la prima volta che lo vediamo pregare. Qua sta anche il suo errore. Una preghiera secca, arrogante come lui era, diretta. Signore, adesso che sono qui, liberami. Se voi leggete senza tanti, no, orpelli. E io mi chiedo, amici, se oltre a ricercare il frutto, noi non dovremmo davvero concentrarci in modo radicale sulla preghiera. Se invece di impegnarci in attività molteplici, se vivere il nostro impegno come sostituto alla preghiera, noi invece non dobbiamo pensare alla nostra salute spirituale e dedicarci di più alla preghiera. A me dispiace. Io so che questo è una delle mie debolezze, che spesso mi lascio facilmente prendere, no? Dalle urgenze, dalle cose, dalle molteplicità delle cose da fare. Però è spesso come Sansone, non penso di essere l'unico, spesso arriviamo alla preghiera come ultima spiaggia. Non va bene. Non va bene. La preghiera non deve essere l'ultima spiaggia. E l'altra cosa che mi insegna questo brano è: Pippo, evita la solitudine spirituale. Non fare come Sansone. Sansone ha fatto un sacco di stupidaggini perché lui è voluto rimanere solo. Lui era un lone ranger, un cristiano solitario, una persona che sì, la comunione fino a un certo punto, che non ha cercato la relazione autentica con altre persone nel popolo di Dio. E spesso noi dobbiamo capire che avere amicizie cristiane è uno dei modi migliori per crescere in modo sano nelle vie del Signore. Sansone era noto per la sua solitudine, però lui non ha mai cercato avvisi, consigli. Non ha mai lavorato con gli altri, non ha mai ascoltato gli altri, non ha voluto lavorare in gruppo. Si è focalizzato sui suoi risultati impressionanti. Il suo cuore soffriva la disintegrazione. Lui andava per la sua strada, ma non ha costruito nulla con gli altri. Non si è fidato dei suoi genitori, non si è fidato delle sue guide, non si è fidato dei suoi amici. Non essere solitario. Mai. Perché se ti isoli, prima o poi, la solitudine ti assorbirà e non esci più. Per questo è importante che una comunità viva e autentica non faccia soltanto culti o produca riunioni, ma deve generare amicizie. Amicizie. E sapete quanto si impara di più? Forse nei culti qualche volta, ma soprattutto quando si sta assieme, quando si condivide la tavola assieme, quando si passa del tempo assieme, quando si prega assieme, quando si dice, quando io dico, sai, c'è un problema adesso nella mia vita, nel mio cuore, vorrei che tu pregassi per me. Non possiamo sostituire queste cose. Se le sostituisci, saranno surrogati che prima o poi ti faranno del male. Che il Signore ci dia questa visione. Ricerca i suoi frutti, non solo i suoi doni. Investi nella preghiera e fidati degli altri. Abbassiamo il nostro cappello.